Buongiorno.
E toccando allora, alle ore 10 diamo inizio ai lavori della commissione sesta, congiunta alla decima. Come sapete, all'ordine del giorno c'è questa visita guidata a questa torre dell'orologio con la dottoressa Squarcina, che è qui presente, la ringrazio, assieme al dottor Andrea Belleri, conservatore dei MUVE, che poi ci darà un sacco di informazioni, di notizie, di cose che ovviamente è giusto che sappiamo tutti. Per la delicatezza dei luoghi, come sapete, ci divideremo in due gruppi. Intanto diamo inizio all'appello. Barbara Casarin, Paolino D'Anna,
presente.
Alessio De Rossi,
presente.
Emanuele Muresu,
presente.
Giorgia Pea, Aldo Reatto, presente. Francesca Rogliani,
presente.
Alessandro Scarpa, che è in arrivo, Matteo Senno, copresidente,
presente.
Che ringrazio, Chiara Visentina, avvisato che non potrà esserci. Allora, dell'opposizione è presente Andrea Martini, che saluto e ringrazio di essere qui con noi, mentre avevano dato l'adesione alcuni che poi hanno ritirato. Quindi io per formalità chiamerò comunque tutti: Baglioni, Fantuzzo, Sacca, Sambo, Ticozzi, Trabucco, Zanatta. Alex Bazzaro non potrà essere presente, come Brunello, Nicola Gervasutti,
è qua.
Giovanni Giusto in arrivo, Paolo Tagliapietra, grazie di essere qui, Enrico Gavagnin,
presente.
Silvia Peruzzo Meggetto,
Delega
Canton, bravissima, grazie Marca di essere qui, Francesco Zingarin,
presente.
Zingarini, Deborah Onisto, vicepresidente della commissione sesta, Giovanni,
tutto normale, no?
Sì, entra in calle, fai un paio di rampette di scale e ti aspettiamo qui. Sì, dalla porticina.
Vicino alle voci di scarpe.
È chiusa, dice.
Adesso avvisa.
Adesso ti vengono a prendere, grazie di essere qui, ti do già presente, grazie. Sara Wisman.
C'è.
Stefano Zecchi.
C'è.
Marco Gasparinetti.
C'è.
Giovanni Andrea Martini, grazie. Cecilia Tonon, Gianfranco Bettin, non ci saranno. Benissimo. Allora, raggiunto il numero legale, mi ripeto, ci divideremo in due gruppi. Adesso, se Chiara Squarcina si accomoda qui un minuto, ci dice, qua siamo nella macchina dell'orologio e... non posso, ti chiamo dopo, ciao. E se ci dice dove siamo, cosa succede in questo luogo così magico e delicato. Prego Chiara, venga qui.
Grazie, intanto buongiorno. Come direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici, ringrazio l'avvocato Giorgia Pea, presidente della commissione, perché ha colto un'occasione fantastica nel presentare questo gioiello. Effettivamente è un gioiello che è stato costruito ovviamente in epoca rinascimentale, e i costruttori, sapete, poi alla fine sono stati accettati e uccisi, proprio perché il segreto di questo meccanismo che è alle mie spalle è un meccanismo incredibile, meraviglioso. È un meccanismo che è stato restaurato, adottato dalla Piaget, perché ancora prima del 2008 Piaget ha finanziato il restauro sia del contenitore, quindi della torre in sé, ma soprattutto anche di questi meccanismi, perché ce n'è più di uno. Infatti dico questi meccanismi perché poi sopra voi avrete la possibilità di vedere anche i famosi remagi che appaiono una volta l'anno, uno o due volte l'anno, e sono veramente un'occasione meravigliosa. Per me è importante anche sottolineare che cosa, assieme al collega Andrea Bellini, che è responsabile del Museo Corrèa ed è conservatore della Torre dell'Orologio, che proprio grazie a questa sponsorship, che non si è limitata solo al restauro, ma a dotare, perché finanzia anno per anno, una manutenzione di questi meccanismi delicatissimi. E poi pensate che anche i detentori della conoscenza di come funziona questo orologio sono molto rari, quindi è veramente un pregio dire che non solo abbiamo restaurato, ma manteniamo in vita questo orologio, che voi sapete che durante l'anno basta che cambi la temperatura, ci sia un colpo di vento, ogni tanto si blocca una data, si blocca, però interveniamo nell'immediatezza. Questo per farvi capire la delicatezza di tutto quello che noi adesso andremo a vedere. Dalle scale ci sono i particolari, vedrete anche tutto quello che poi fa da corredo a questa operazione. Quindi io non vi trattengo, e adesso abbiamo tra l'altro la responsabile, la curatrice del Museo di New York, il Museo Brooklyn Novart, che è venuta a incontrarci al Corrèa, quindi io vi devo in qualche modo lasciare. Però ringrazio di cuore, perché la dottoressa Pè ha avuto la sensibilità di scegliere tra le varie sedi la Torre dell'Orologio, che in realtà è un gioiello, è una pietra preziosa nello scrigno dei musei civici.
Allora io vi invito a vedere qui questa leggenda stupenda del complesso della torre, dove vedete che c'è la macchina dell'orologio, il movimento dei magi, la temperatura delle ore e dei minuti, la macchina astronomica, l'azionamento dei mori, il treno del tempo e l'azionamento dei 132 colpi. Accanto invece vedete in colori diversi evidenziati i vari meccanismi, con la descrizione molto sintetica, ma che ci fa capire quanto sia delicato il funzionamento. E poi sentite anche voi da questi rumori come...
Ecco, poi c'è da dire anche, che io aggiungo, che vi diranno come i due mori, uno più anziano, uno più giovane, perché uno è il tempo che è passato e uno è il tempo che sta per arrivare. E non ultimo, noi la Torre dell'Orologio l'abbiamo aperta regolarmente e ci si prenota con delle visite guidate ad hoc, con la sala, che è una persona che poi accompagna, e una guida proprio specifica. Quindi la torre è regolarmente aperta, con però le attenzioni che sono necessarie per garantire la massima sicurezza.
Ecco, ho ritenuto che fosse interessante per noi consiglieri venire a vedere questo posto, ovviamente con il supporto di musei civici che ci possono dare tutte le informazioni scientifiche a riguardo, perché appunto gli ingressi, non si tratta di un luogo aperto al pubblico, è necessaria la prenotazione, l'apertura avviene solo in alcuni giorni della settimana, in particolare
su prenotazione. Cioè, se voi, come giustamente, su prenotazione, se uno vuole venire la domenica perché vuole anche, non so, regalare un anello di fidanzamento, perché può succedere anche questo, però su prenotazione, però la Torre dell'Orologio.
Perfetto. Allora, adesso saliamo di un piano e ci dividiamo in due o tre gruppetti. Adesso
andiamo
assieme al dottor.
Sì. Io vi ringrazio e vi saluto, signore.
Sono grazie.
Avvocato.
Grazie direttore, grazie.
Buongiorno. Sta tentando, ragazzi, buona settimana.
Ci ha raggiunti anche il consigliere delegato alle tradizioni, che ci racconterà qualcosa che non sappiamo.
Uno gruppo guarda e tu spieghi.
No, vogliamo tutti discutere.
Grazie.
Allora, qua ci troviamo proprio nel piano superiore, diciamo, rispetto al quadrante, no? Dove adesso vedete le due tambure che segnano le ore e i minuti, in realtà sono un'aggiunta dell'Ottocento, cioè le ore alla francese, le 12 ore, no? Sono una novità dell'Ottocento, quindi per, come dire, così, adeguarsi ai tempi, le due porticine che un tempo servivano esclusivamente per la processione dei Re Magi di fronte alla Madonna, perché naturalmente qui al centro, tra le due finestre, le due porte, c'è la famosa statua con la Madonna col bambino e la piccola, il piccolo pergoletto dove appunto sfilano i Mori, e appunto servivano solo a questo scopo. Invece appunto nell'Ottocento è stata fatta questa innovazione proprio per introdurre l'ora alla francese. In realtà voi sapete che il quadrante sotto in realtà ha le ore all'italiana, quindi sono le 24 ore, no? E funziona anche con quel criterio, però appunto c'è anche questa innovazione. Ecco, due volte all'anno, voi sapete, il giorno dell'Epifania naturalmente, ma anche nel giorno dell'Ascensione, quindi l'Ascensa, e che è una festa mobile, voi sapete, che viene dopo la Pasqua, no? E bisogna fare, ci vuole un giorno di anticipo di lavoro per togliere, diciamo, no, il meccanismo delle tambure e installare appunto temporaneamente quello che appunto aziona i mori, che voi sapete sono anche sono degli automi, quindi hanno anche dei movimenti sia delle mani che della testa, cioè quello che passando davanti alla Madonna, no? Si tolgono il turbante, prima c'è l'angelo naturalmente che porta la tromba alla bocca in atto di suonarla, e poi si inchinano, vedete che hanno il busto snodato. Ecco, queste sono delle statue del Settecento, naturalmente hanno rimpiazzato quelle originali, diciamo, di fine 400, e le due vecchie porticine, vedete, con l'Annunciazione, peraltro, o meglio no, due angeli adoranti.
Bellissime. Ma quelli del 400 c'è rimasto qualcosa? O?
Quasi, no, del 400 sono rimasti i Mori. I Mori sono una fusione proprio del 400, e anche il meccanismo è in realtà stato completamente rifatto nel 700 dal famoso Bartolomeo Ferracina, questa specie di inventore veneto, a cui è dovuta anche la ricostruzione del ponte di Bassano, per dire. Grande meccanico, grande personaggio, inventore proprio di stampo illuministico. E nel 700 appunto il meccanismo quattrocentesco originario era ormai, diciamo, ai minimi termini, si è scelto di rifarlo integralmente, però rispettando abbastanza bene quella che era l'impostazione dell'orologio originario, quindi non soltanto un orologio ma anche in realtà una macchina astronomica molto molto complessa. E la storia, visto che siamo, dire così, partiamo un po' dalle origini, e la decisione di costruire un orologio, non ancora la torre ma intanto il meccanismo, viene presa nel 1493 del Senato. È curioso che si decida prima di costruire il meccanismo e si dà l'incarico a uno specialista dell'epoca, Giovanni Antonio da Reggio Emilia, e poi appunto soltanto due anni dopo, quando ormai l'artigiano stava lavorando alla sua macchina prodigiosa, si decise il luogo e si decise di costruire la torre. L'inaugurazione avvenne nel 1499. E questa decisione di costruire un orologio pubblico in piazza San Marco giocarono parecchi fattori, molto probabilmente. Uno era probabilmente una sorta di, come dire, di primato che non si voleva lasciare a una città suddita, in un certo senso, cioè Padova. Vi sapete che Padova vantava e vanta tuttora uno degli orologi complessi astronomici più prodigiosi e più antichi d'Europa, tuttora funzionante in buona parte col meccanismo originario, è in piazza, voi sapete, in piazza del Capitaniato, la torre con l'orologio costruita da Giovanni Dondi dell'Orologio, quindi un prodigio dell'Europa di allora, e Venezia, questo doveva essere Venezia. E questo fatto di avere un orologio pubblico era veramente un fatto molto significativo anche dal punto di vista simbolico, oltre che pratico, naturalmente. Cioè il fatto di, come dire, conoscere l'ora. O meglio, il fatto di dare l'ora era, come dire, una prerogativa di assoluto potere. Quindi, come dire, era un fatto simbolico. Io sono l'autorità, ho il mio orologio e ti do le ore, no? E ti dico quando devi cominciare a lavorare, quando devi smettere. E insomma, è un segno forte di autorità e di dominio. Questo fatto i veneziani dovettero, come dire, molto, molto praticarlo e capirlo. In tutte le città dove Venezia, soprattutto tra 300 e 400, arriva a estendere appunto il suo stato da terra, quindi Treviso, Vicenza, Udine, Patriarcato, costruisce orologi, proprio sistematicamente. Brescia, avete presente, no? Una torre molto simile a questa veneziana, voi sapete, a Udine, no? Ecco, quindi diciamo, giocano tanti fattori, e naturalmente Venezia aveva più orologi pubblici, ne aveva tre importanti: questo in piazza San Marco, quello a San Giacometto a Rialto, e poi quello sulla torre dell'Arsenale, quello importantissimo, perché naturalmente, no, con quella straordinaria attività che si svolgeva con centinaia di lavoratori che appunto al suono dell'orologio iniziavano, smettevano di lavorare o cambiavano in turno, no, era fondamentale. Ecco, allora, quindi nel 93 la decisione, nel 92 si decide di costruire questa torre con l'arco sottostante che sormonta proprio lo sbocco in piazza della Merceria, quindi un focus, direi, proprio anche prospettico, perché voi sapete, poi naturalmente la torre è diventata, come dire, il punto prospettico ideale per chi arrivava da Venezia via mare, no? Traguardando tra le due colonne al centro, no? la torre, che è una costruzione che nasce in origine è proprio solo la torre, quindi solo la parte, proprio, vuol dire, l'arco e quello che c'è sopra, il quadrante, no? E soltanto successivamente nel 500 si costruiscono le due alette, che poi nel 700 verranno anche, tra l'altro, alzate, un po' arretrate, no? Quindi la situazione che tra poco vedremo facendo la nostra visita e accedendo alle terrazze. E, addirittura in origine, quando la torre verrà costruita, le procuratie vecchie non erano ancora arrivate a toccare la torre. Quindi diciamo che la torre in origine, per un po' di anni, è spiccata da sola, importante, in mezzo ad edifici molto minori. C'è un disegno attribuito a Carpaccio che mostra questa situazione. Poi invece, quando verranno costruite le procuratie vecchie, no, quindi pochi anni dopo, verrà inglobata, no, e lei spiccherà appunto in mezzo all'andamento architettonico delle procuratie vecchie. E, che dire, tantissime cose da dire, io non sono un grande specialista, ma vi riferisco un po'. No, vi
la sua modestia la precede sempre.
Lei non mi chieda dei 132 colpi, perché ne metto già le mani avanti. Perché in realtà, ecco, io vi consiglierei, se quando anche se avete degli amici, perché volete mostrargli qualcosa di particolare a Venezia, portateli alla torre dell'orologio, perché è una visita straordinaria. Purtroppo sono relativamente pochi i visitatori che sanno che c'è questa straordinaria opportunità. Per me è più bello, più affascinante che non salire sul campanile, perché vedrete dalla terrazza c'è una visione di Piazza San Marco che è, e soprattutto sulla basilica che vi sembra di toccare con la mano.
Allora io la ringrazio, perché un obiettivo di questa commissione ovviamente è quello di promuovere questo luogo iconico, questo gioiello della città, anche per drenare i flussi turistici rispetto alle destinazioni classiche, perché questo appunto è un luogo conosciuto da veramente da poche persone, e invece ha il pregio, poi vedrete, anche di dare una visione. Siccome la visione nella vita è tutto, certo, noi cerchiamo di andare più in alto possibile, in modo
vedete,
ampliare i nostri orizzonti culturali, sociali
voi
e politici.
Per voi veneziani forse anche gratuito, vorremmo.
Certo. Come tutti i musei.
E comunque, però, nel biglietto è anche associato al Museo Correa. Per cui, voglio dire, due cose con
due piccioni con una fava.
In una. Cosa vi aggiungo ancora? Sì, che appunto, beh, l'ha detto la Chiara, l'orologio è gestito quotidianamente, c'è un manutentore contrattualizzato che è l'ingegner Simon Pietro Carraro, già chiamarsi Simon Pietro è un genio, diciamo, della meccanica. Qualsiasi cosa succeda, non so, un ritardo, lui interviene quasi in tempo reale e sistema, e poi è lui quello che appunto, come vi dicevo, ogni sensa e ogni epifania prepara e poi monta e poi smonta, no, il meccanismo dei magi. E devo dire la verità, appunto Piaget, che ha finanziato in maniera molto cospicua i lavori del 2000, e dove soprattutto l'edificio è stato chiaramente dalla base alla terrazza restaurato e mantenuto, ma anche non meno il meccanismo. Se ne è occupato un grande specialista, adesso non mi ricordo il nome, dell'orologiaio, credo sia uno dei pochissimi in Italia che si occupa proprio, che è in grado soprattutto di affrontare un meccanismo, non quello normale, diciamo, di un orologio da torre, da campanile, ma quello astronomico nostro, funzionante, che ha fatto appunto il lavoro grosso. E poi l'ingegnere appunto Carraro, che ha assunto l'onere della manutenzione, ce lo teniamo caro.
Ecco, e vi promettiamo che non lo uccideremo come sono stati uccisi.
No, è una leggenda, una leggenda che raccontano le guide, dai.
Ah, no, ma è vero.
Doge era molto meno
non
democratico.
Non portare fuori di Venezia i nostri segreti.
Bene, ci accomodiamo.
Cominciamo a salire. Sì.
Beh, il fonditore, però, lo scultore, gli studiosi ancora si interrogano. Diceva Verrocchio, ma non certamente, cioè comunque probabilmente un produttore di particolare valore. Stranamente non c'è rimasta documentazione proprio sul nome di chi ha preparato, diciamo, il modello in cera, molto probabilmente, anzi sicuramente, che è servito per la fusione. Poi vabbè, c'era questo Giovanni delle Caldiere che fondeva anche cannoni, per cui insomma lui fece la fusione. Sono dati, vedete, al busto naturalmente, per poter ruotare e battere le ore.
Ah, no, le mutande.
Come vedete, proprio la basilica, proprio la terrazzetta la vedremo, sembra poi toccarla.
Allora, c'è una roba che ha detto lui prima, che ha anticipato, e che è molto importante, che la torre alla fine c'è stata sicuramente una grande discussione che è durata parecchio tempo, no? Di dove collocarla, non era semplice. alla fine è stato deciso questo sito perché come diceva, le due colonne in realtà non sono soltanto una decorazione, qualcosa così, no, segnano proprio l'ingresso della città, perché si arrivava a Venezia da mare, non da terra, no? Ecco, e quindi era proprio l'ingresso, il portone, diciamo, alla città. Ma la torre invece era l'ingresso ufficiale alla città, perché si è girato e stava scomparso. Come se di sera si potesse chiudere la porta, non entra più nessuno in fine, no? Ecco, c'è questa grande importanza. E poi la roba più bella è legata anche a una leggenda, questa ve la racconto, bellissima, forse la conoscete, è che le due colonne, no, portano sfiga a passare al centro, no? Perché là venivano eseguite tutte le dittagioni, capitazioni, eccetera, no? E da là però è nato un detto, modo di dire, che se te faccio vedere il minchio ora che sei, praticamente è uno che...
Ah, grande, bellissimo!
Il condannato a morte veniva rivolto con le spalle al bacino e guardava in questa direzione. E l'ultima roba che avrebbe visto prima di morire era proprio l'ora in cui moriva. Quindi te faccio vedere il minchio ora che sei. È una minaccia abbastanza
velata.
Allora faccio salire i colleghi.
Sì, dai, ci scambiamo.
L'ultima foto dopo la
fattura.
Della settimana scorsa.
Come abbiamo detto alle 11.
Grazie.